Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E sono le 8:30 ore della Costa Est, siete sempre all'ascolto del programma in italiano, condotto oggi da Carlo Reglia e Massimiliano Gugole. Ed è arrivato allora il momento di parlare di economia, lo facciamo insieme al professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, in diretta in questo momento con noi. Buongiorno Max, ben ritrovato.
Ciao Carlo, buongiorno a te, grazie, buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Massimiliano, apriamo con la riunione della... anzi adesso ci confondiamo, Massimiliano, è quello Google, invece Max è quello Tani.
Allora, sto in seconda fila io.
Ok, allora Max Tani, apriamo con la riunione della Banca Centrale, questo per la consueta decisione sul tasso di interesse di ieri. E l'aspettativa prima era che la Banca Centrale avrebbe mantenuto il tasso di riferimento invariato al 4,35% e così è stato. Ecco, in questi giorni si è parlato molto di terminologie tecniche riguardo l'inflazione, si è parlato di media troncata trimestrale, che dicono essere l'indicatore di inflazione preferito dalla Banca Centrale, che si trova al 3,6%, che è però ancora al di sopra dell'intervallo che è l'obiettivo, compreso tra il 2 e il 3%. Tuttavia, il dato di giugno è inferiore al 3,8% che era stato previsto dalle proiezioni di maggio della Banca Centrale. Allora, Max, innanzitutto spiegaci appunto tecnicamente cos'è la media troncata, trimmed mean in inglese, e che quadro questi numeri dipingono sull'inflazione reale in Australia?
Allora, media troncata, l'inflazione viene calcolata su un certo numero di beni che vengono normalmente consumati in Australia, per cui in varie città campione si guarda i prezzi di questi beni e si misura se il prezzo da un mese all'altro sostanzialmente è sceso oppure è salito. Adesso, alcuni prezzi possono salire parecchio, possono raddoppiare, metti, per varie ragioni, stagionalità o altre cose. E questo porta una distorsione nel calcolo dell'inflazione. Per cui questa troncatura serve a far che cosa? A eliminare gli aumenti di prezzo più elevati e le diminuzioni di prezzo più elevate registrate in quel mese. Per cui se tu togli i 15-20 prodotti che hanno avuto l'aumento più alto, l'aumento e il taglio maggiore, ecco lì che quelli che restano sono beni che hanno avuto un cambiamento di prezzo, chiamiamolo così, normale, tra virgolette. Ed è quello che la Banca Centrale guarda. Per cui è leggermente sceso rispetto alle aspettative, non è però un'indicazione di un trend. Per avere questo bisogna aspettare, ahimè, e mesi, ed è una delle ragioni per cui la banca ha tenuto fermi i tassi di interesse al 4,35%. Ricordiamo che nel discorso, e soprattutto se tu vai a leggere i commenti della Banca Centrale, ti dice sì, l'economia adesso è diventata più incerta, però il famoso discorso che è stato fatto da alcuni economisti pubblicato su giornali che vengono letti da non solo economisti ma anche politici e persone tra virgolette normali, ci dicono che la ragione per cui l'inflazione è così alta in Australia è perché le compagnie, le ditte, le imprese non hanno competizione, quindi possono aumentare i loro prezzi senza, e farci pagare di più noi consumatori, senza pericolo di avere un competitore che dice no, aspetta, io invece ti faccio pagare di meno. Per cui fino a quando la Banca Centrale non va a mettere naso e occhi un po' della sua ricerca in questo settore, continueremo a sentirci dire che l'inflazione è perché Carlo, Max e Massimiliano comprano troppi polli oggi, mentre in realtà il discorso è ben diverso.
Che è risaputo che noi a SBS abusiamo dei polli in maniera irrispettosa.
Controllate la vostra cantina,
ecco.
Andate a vedere.
Ma Max, però è interessante il fatto che siamo in due mondi diversi, quello di Max Tani e quello della Banca Centrale, visto che non viene mai espresso come vero problema.
Assolutamente, se tu anche senti e vai a vedere i programmi politici di tutti i partiti che noi abbiamo qua in Australia, Il fatto di riconoscere che è un paese sostanzialmente piccolo, poi siamo tutti quanti concentrati in città, per cui la competizione, figurati, in poche città è ancora più bassa, un po' scollegate se vuoi l'una tra l'altra, il fattore c'è troppa poca competizione per far sì che i prezzi siano effettivamente più bassi perché non ci sia un'esagerazione nei profitti delle imprese rispetto ai consumi e ai redditi delle persone. Questo scuso non esiste, quindi né da un punto di vista politico né tantomeno dagli economisti istituzionali, è un qualche cosa che viene riconosciuto. E ahimè, soltanto ovvio quando io, te, Massimiliano andiamo al supermercato, andiamo a fare benzina e ci diciamo, ma insomma, tra ieri e oggi non ho visto nessuna autocisterna a portare nuovo gasolio nel mio caso, benzina magari nel vostro, alla stazione di servizio perché il prezzo è cresciuto del 5-10%. È la stessa tanica di benzina che c'era ieri e questo, ahimè, è un fattore legato alla nostra poca competizione e allo svantaggio che abbiamo di essere pochi in un paese molto grande e molto lontano.
Max, non si contano le nostre chiacchierate sui tassi di interesse, ormai è una, come dire, una cosa che torna da almeno negli ultimi 2 anni, quando hanno iniziato ad elevarsi, così ci mettono un po' quest'ansia ogni volta. Un'altra cosa di cui parliamo continuamente, soprattutto negli ultimi mesi, questo invece è il mercato immobiliare. Qui si parla ovviamente del dibattito politico, l'opposizione che punta ancora il dito contro le riforme del governo per il fatto che le banche stanno concedendo meno prestiti. Due grandi banche hanno infatti collegato le modifiche al negative gearing o l'imposta sulle plusvalenze, insomma, a un calo delle richieste di mutui immobiliari, un calo che arriva fino al 20%. Ad esempio, NAB ha riferito a luglio che le richieste di mutui immobiliari erano diminuiti del 15% nel trimestre di giugno rispetto a quello di marzo, e Westpac ha annunciato ai suoi azionisti che le richieste di mutuo a loro sono diminuite di un quinto da maggio e che il mercato è in uno stato, l'hanno definito, di un'animazione sospesa. Insomma, chi sono questi numeri che mancano all'appello, queste persone che non chiedono più mutui? Sono investitori o acquirenti di una prima casa?
L'uno e l'altro, sono un pochettino più investitori, per cui le statistiche appunto delle banche che tu hai menzionato parlano di poco meno del 20% in meno di nuovi acquirenti e vicino al 30% in meno per investitori. Quindi il mercato immobiliare si raffredderà perché c'è meno gente che chiede mutui per comprare casa. Però ricordiamo che l'economia è il famoso ruscello o venticello, dipende se tu sei un appassionato di natura o un appassionato di opera, che comincia poco a poco e poi diventa veramente un qualche cosa di molto grande. Per cui il fatto
Raffinatissimo
che
Maxtani, diciamolo.
oggi proprio mi lancio, il fatto che ci siano meno persone che chiedono mutui vorrà dire che le banche faranno meno profitti, vorrà dire che le imprese che fanno costruzioni faranno meno profitti, ci sarà meno occupazione da quel lato lì. Per cui tu cominci a vedere l'inizio di un qualche cosa che non è particolarmente bello, piacevole o positivo da un punto di vista economico per noi che viviamo in Australia. Per cui prima o poi, ripeto, a seconda di quanto di grande diventa il fiume oppure il venticello, chi diventerà vento, se continuiamo in questa direzione, dovremo avere misure opposte per risuscitare un qualche cosa e far sì che l'economia, che ricordo, esiste se noi abbiamo transazioni, perché se tu rallenti transazioni, ecco lì che il pallone si sgonfia e tutti quanti non possiamo più beneficiarne. Ripeto, in questo momento siamo nella fase iniziale di sgonfiamento. Uno si augura che appunto, chi ci governa lo veda e possa cercare di fare qualche cosa, perché se no, una volta che tu inneschi un meccanismo di sgonfiamento del pallone, non può più giocare nel campetto e tutti quanti torniamo a casa con le lacrime agli occhi.
Resta da vedere il fatto che se si voglia o meno questo sgonfiamento, ci sono insomma due prese di posizione diverse.
Ma ci sono elezioni il prossimo anno, Carlo, per cui esistono, se vuoi, delle scadenze dove certi tipi di discorso magari possono essere fatti e sentiti anche.
Siamo insieme al docente di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, per parlare dei temi di economia e di finanza degli ultimi giorni. Max, vogliamo con te spostarci negli Stati Uniti, dove l'amministrazione Trump ha già versato alle imprese 100 miliardi di dollari, questo come restituzione dei dazi, una somma che rappresenta circa il 60% di tutte le entrate doganali che sono state riscosse dal governo con le tariffe. Sono miliardi che sono però anche destinati ad aumentare, perché ci sarebbero almeno altri 29 miliardi in potenziali rimborsi in ballo. Tutto ciò avviene a seguito della sentenza della Corte Suprema, che era stata pronunciata lo scorso febbraio, che stabiliva come i dazi generalizzati sulle importazioni, introdotti in virtù dei poteri economici del presidente, erano illegali. Allora, cosa cambierà questo rimborso con l'approccio americano ai dazi?
Ma il rimborso viene fatto perché la Corte Suprema ha detto che bisogna farlo, per cui è illegale e appunto gli Stati Uniti stanno facendo questo. Quello però che è possibile e viene fatto in questo momento è la cosa seguente. Gli Stati Uniti, il Presidente non può bloccare importazioni così perché al mattino gli sono antipatici questi o quegli altri, però può bloccare o mettere dei dazi su importazioni se esiste con certa ragionevole certezza che i prodotti importati siano stati fatti con lavoro in schiavitù. Ed è per questo che vediamo puntualmente sui giornali decretare che prodotti che arrivano da questo paese piuttosto che quell'altro sono in parte prodotti da popolazioni che sono, tra virgolette, schiave, compreso la nostra qua in Australia. E in questo caso il Presidente per un periodo di tempo limitato di un paio di mesi può applicare un dazio dal 10 al 12,5%, per cui l'amministrazione statunitense sta facendo questo, quindi è partita prima con i dazi generali su tutti, mentre adesso sono soltanto dazi su merci prodotte con lavoro in schiavitù, anche lì una definizione abbastanza vaga, però abbiamo dei casi, ripeto, anche qui in Australia, per cui anche noi, così come altri paesi, visto Canada, visto altri paesi in Asia, eccetera, siamo soggetti a questo tipo di schiavitù. Anche lì ci saranno senz'altro casi che finiranno in tribunale, però prima paghi e poi vai in tribunale a vedere quello che succede, quindi aspettiamo anche lì di avere una risposta più certa su che cosa succederà.
E noi aspettiamo invece mercoledì prossimo, quando tornerà a trovarci Massimiliano Tani, professore di finanza alla University of New South Wales di Canberra. Per oggi è tutto, grazie Max.
Grazie a voi e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.